l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buona giornata a tutti da Radio Immagina e benvenuto anche a chi ci ascolta sul podcast della radio e benvenuto naturalmente anche al nostro ospite. Oggi con noi c'è Walter Veltroni. Partiamo. Buongiorno Walter, partiamo da qua. L'arresto, le polemiche, l'avvio delle procedure per l'estradizione dei 9 ex terroristi arrestati in Francia ci ha riportato in queste settimane agli anni in cui l'Italia è stata sotto l'attacco terroristico. E domani è il 9 maggio, il giorno in cui 42 anni fa veniva ritrovato il cadavere di Aldo Moro dentro una Renault rossa lasciata a metà strada tra la sede della DC e Botteghe Oscure, sede del PG. Era l'ultimo atto di una tragedia cominciata 55 giorni prima, il 16 marzo, con il rapimento del presidente della Democrazia Cristiana e l'assassinio degli uomini della sua scorta. Ecco, Walter, su quel dramma umano e sulla stagione politica che ha preceduto questi avvenimenti e che appunto in quei giorni fu sepolta, hai scritto un libro che da qualche giorno è in edicola e libreria. In edicola con il Corriere della Sera e libreria, e il titolo è Il caso Moro e la Prima Repubblica. Però prima di parlare del libro, ecco, che una domanda sugli arresti di Parigi. Ecco, che cosa ne pensi? Gli ex terroristi, alcuni dei quali coinvolti appunto anche nel caso Moro, ancora una volta hanno dichiarato di non volersi pentire e anzi qualcuno si è mostrato perfino sorpreso che la giustizia italiana li stesse ancora cercando.
Ma sai, quando tu prima dicevi ha riportato alla luce, sì, dal punto di vista informativo, ma quella storia lì è presente nella famiglia di centinaia e centinaia di italiani. C'è sempre un ragazzo che ha avuto il padre ammazzato, una moglie che ha avuto il marito ucciso, qualcuno che è rimasto gambizzato. Insomma, conosco bene la storia di Carlo Castellano, sono stato a trovarlo. Carlo, che fu colpito alle gambe dai terroristi, ancora adesso, sono passate decine e decine di anni, deve fare delle operazioni per riuscire a camminare. Quella storia non è sparita, quella storia di dolore, quella scia di follia, quel sangue sprecato non è stato cancellato dal tempo, quello rimane nella vita di... E quando quindi alcuni di questi dicono, ma diciamo, si meravigliano che il paese ancora cerchi giustizia, sbagliano, perché poi è chiaro, ha ragione Mario Calabresi quando lo dice, non ci può essere gioia, non ci può essere appagamento nel vedere un uomo, una donna che magari sono molto diverse da come erano allora dietro le sbarre di un carcere, insomma chi non abbia insomma quella vocazione non può certo considerare questo risolutivo del problema, però la giustizia e la verità sono qualcosa che bisogna continuare a cercare.
Ecco, può perdonare il singolo, la famiglia, ecco, chi ha perso come Calabresi il padre in quegli anni, ma lo Stato la giustizia la deve ricercare.
Sì, tanto più se da parte dei protagonisti si dice che niente, che insomma non c'è, non dico pentimento, ma neanche una riflessione critica o un contributo alla verità.
Infatti. Senti, passiamo al libro subito, perché ci sono molte questioni stimolanti che tu sollevi in questo tuo lavoro. Ricordiamo il caso Moro e la Prima Repubblica. Perché tu dici una cosa abbastanza forte, dici che con il rapimento Moro va in frantumi il disegno politico più ambizioso del dopoguerra, insomma dopo la Resistenza e la Costituzione. Perché, ecco, ritieni che sia stato così importante questo disegno politico che era l'accordo, insomma, tra la DC e il PC?
Ma guarda, più che in quanto accordo tra DC e PC, era importante perché era il tentativo di affrontare con una grande strategia il problema italiano. Il problema italiano era in quel momento, e per una parte ancora, l'instabilità politica, e allora era anche la democrazia bloccata, un partito sempre al governo, un partito sempre all'opposizione. E quindi Moro, che capì capisce che il centrosinistra è finito, che avverte che c'è un tempo nuovo, veniamo dal 74, referendum sul divorzio, dal 75, vittoria delle sinistre alle elezioni amministrative, regionali in particolare, che avverte che c'è una grande forza che sta cambiando, perché Berlinguer aveva cambiato pelle al Partito Comunista, lo aveva trasformato da un partito del 26% a un partito del 34%, si pone il problema di come la democrazia italiana va avanti, e nel 76, quando si va alle elezioni, i due partiti prendono insieme il 70% dei voti, e quindi inevitabilmente, diciamo, o si governa o si precipita il paese verso nuove elezioni anticipate in un clima economico pesante.
Perché, quindi, come disse Moro, non ci possono essere due vincitori, oppure due vincitori convivono male in un'unica battaglia.
E poi aggiungo, loro hanno fatto qualcosa di molto coraggioso, perché hanno sfidato i loro mondi, ecco, e hanno cercato di dare una soluzione a un problema. Per Moro la solidarietà nazionale era in qualche misura il modo di legittimare il Partito Comunista come forza di governo e poi tornare ad un confronto tra DC e PC.
Su questo, se posso, Walter, ci arriviamo. Prima vorrei chiederti un paio di altre cose, sì, perché tu scrivi che quelle pallottole colpiscono la scorta del 16 marzo, ovviamente la scorta di Moro, arrivano direttamente a Piazza del Gesù e a Botteghe Oscure, ma insomma bastò eliminare un uomo per mandare un frantumi questo progetto così ambizioso?
Diciamo, la politica è così, cioè, c'è una funzione della personalità nella storia che non è legata solo all'uomo ma alle condizioni politiche. Pensa all'assassinio di Kennedy, pensa alla Spalme, pensa a Isaac Rabin, e prima ancora, diciamo, ce ne sono tantissimi di omicidi politici che vengono studiati chirurgicamente. O pensa a Bob Kennedy, no? Bob Kennedy viene ammazzato e viene eletto Richard Nixon, cioè viene eletto la quintessenza dello spirito reazionario, del quale poi si vedranno anche i segni fino all'impeachment del 1974. E quindi, ecco, insomma, siamo in questa situazione, siamo in una situazione nella quale un omicidio politico può avere questo effetto, cioè può cambiare il corso della storia.
Ecco, l'altra domanda, per così dire obbligatoria, ce la siamo sempre chiesta in tutti questi anni, però tu in un certo modo dai una risposta, ecco, le BR, insomma, furono in grado da sole di sabotare questo progetto così ambizioso o furono strumenti di qualche potere che vi si opponeva? Gallinari, nell'intervista che è ripubblicata nel libro, dice che non erano burattini, ma sembra che tu, insomma, non ci creda troppo in quello che dice Gallinari.
No, vedi, nel caso di Gallinari invece io ci credo, cioè lui era uno che veniva da una storia della sinistra, sì, è la storia, diciamo, del mito della rivoluzione interrotta, no? Della resistenza che doveva proseguire fino alla presa del potere, è un filone che ha attraversato, diciamo, una parte della sinistra comunista, poi progressivamente sempre più fuori dal Partito Comunista. Quindi che Gallinari non fosse un burattino, io ci credo. Che poi le Brigate Rosse fossero qualcosa di complicato, ed è chiaro che, diciamo, in un tempo così delicato come era il tempo della Guerra Fredda, in un paese così delicato come l'Italia, che è un paese di frontiera in varie direzioni, e con un Partito Comunista al 34%, è difficile pensare che qualcuno non abbia, come posso dire, seminato il suo segno anche all'interno delle Brigate Rosse. Ma al di là di questo, che non è l'aspetto più importante, io penso, ho sempre pensato, che il rapimento Moro lo abbiano fatto le Brigate Rosse, non è che l'hanno fatto i marziani o poteri ultraterreni, l'hanno fatto le Brigate Rosse. Però poi nei 55 giorni del rapimento, in quella storia ci hanno messo il becco in molti, sia sul piano internazionale che sul piano interno.
Dicevi prima che sia Berlinguer che Moro hanno sfidato i loro mondi. Diciamo, ecco, cominciamo da Moro. In che modo ha sfidato la Democrazia Cristiana? In che modo l'ha convinta? E se l'ha convinta fino in fondo, oppure, insomma, c'erano delle sacche di resistenza che si sono fatte sentire anche poi quando quel progetto è venuto più o meno a compimento?
sai Giuliano, noi non sappiamo cosa sarebbe accaduto il 16 marzo se Moro non fosse stato rapito, perché nel Partito Comunista in quel momento c'era un profondo travaglio, perché il governo che era stato composto e doveva essere il primo governo che aveva il PC nella maggioranza non aveva quei segni di innovazione che il PC aveva chiesto. In un'intervista con Bodrato Guido mi ha detto che si immaginava di avere una presenza da parte del Partito Comunista di esponenti della sinistra indipendente, proprio per segnare un elemento di discontinuità. Invece Moro, per far passare quella linea lì, la linea della solidarietà nazionale, dovette concedere al conservatorismo della Democrazia Cristiana, a cominciare dalla figura del Presidente del Consiglio, che era Giulio Andreotti. E quindi non sappiamo se quella mattina poi il Partito Comunista avrebbe, si doveva riunire la direzione quella mattina stessa, avrebbe preso una determinazione o un'altra. Nella Democrazia Cristiana c'erano molte resistenze, non c'è dubbio, e Moro si sforzò, il famoso discorso ai gruppi parlamentari e prima ancora quello di Benevento, sono discorsi tesi a convincere i propri militanti, i suoi a imboccare questa strada, ma Berlinguer non aveva avuto difficoltà minori, perché quando aveva proposto il compromesso storico nel 73, la discussione che si aprì nel Partito Comunista, anche con opposizioni rilevanti di dirigenti storici, fu una discussione molto importante. Quindi erano, diciamo, due strappi che venivano fatti e tutte e due si preoccupavano di portare a questo appuntamento le loro comunità il più possibile unite, ecco. E quindi sì, Moro combatté contro le resistenze della Democrazia Cristiana e per vincere questa battaglia dovette concedere sul piano della composizione del governo.
E Berlinguer sull'altro fronte che cosa ha dovuto fare? Perché non ricordiamo che c'erano nemici interni ma anche esterni, perché come sappiamo Moro fu minacciato apertamente da Kissinger, ma Berlinguer aveva problemi analoghi con l'Unione Sovietica di Brezhnev in quegli anni, e tu lo ricordi anche in qualche altra intervista viene fuori che provarono anche ad ammazzarlo.
Sì, ma sai, Berlinguer aveva... bisognerebbe rileggere quei tre saggi che certo compongono la proposta del compromesso storico, perché Berlinguer in qualche modo è profetico, cioè lui dice noi dobbiamo, adesso la schematizzo, la sintetizzo, ma noi dobbiamo scegliere questa strada, che in quel momento era una strada molto difficile, perché questi due partiti si erano combattuti dal dopoguerra in poi, anche se insieme avevano scritto la Costituzione e insieme avevano liberato l'Italia dal fascismo, e questo non era poco. Certo. Però lui dice dobbiamo farlo, perché altrimenti un'ipotesi di governo delle sinistre, infatti la riflessione sul compromesso storico parte dopo il colpo di Stato in Cile, certo, incontrerà delle resistenze molto forti. Cioè Berlinguer capiva che quello che loro stavano facendo era uno sfregio alla guerra fredda, perché l'idea di un partito comunista al governo in un paese della NATO agli americani li faceva impazzire, ma faceva impazzire anche se non di più i sovietici, perché se si fosse realizzata la prospettiva di Berlinguer tutta la loro, diciamo, forza sarebbe venuta meno, almeno nell'Europa occidentale. E per cui hanno cercato di ostacolare Berlinguer in tutti i modi, dall'attentato in Bulgaria fino a tutti i tentativi di delegittimazione che sono durati per anni. Ma Berlinguer nel 75 dice che si sta meglio sotto l'ombrello della NATO, esatto, che sotto l'ombrello del patto di Varsavia, ed è il segretario di un partito che si chiama comunista, cioè un coraggio di innovazione dentro quella, diciamo, quella struttura e quell'identità dei partiti che insomma rimane un riferimento.
Cioè, tra l'altro però Berlinguer ha dovuto anche subire degli attacchi, perché c'è anche chi lo ha accusato di essere stato troppo timido per rompere questi legami, no? Appunto della frase sull'ombrello della NATO alla fine della spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre, secondo qualcuno sono arrivate troppo tardi.
Sì, ma guarda, sono arrivate tardi sicuramente, ma diciamo lui ha impresso
bisogna vedere che bisogna vedere in che contesto si viveva anche in quegli anni, insomma. Sì, dirlo oggi è facile, ecco, insomma.
La grande occasione era stata nel 1956, quando il PC avrebbe dovuto schierarsi non dalla parte dei carri armati sovietici, ma dalla parte dei patrioti ungheresi. Quella è stata la grande occasione perduta. Poi Berlinguer trova nel 72 un partito che sta al 25-26% e nel giro di 4 anni lo porta al 34%, e lo porta perché allarga, perché convince tanta gente che comunista non era a votare per il Partito Comunista, a iscriversi al Partito Comunista, a diventare parlamentare eletto dal Partito Comunista. Se tu guardi l'elenco dei parlamentari della sinistra indipendente, troverai gente che è figlia di culture le più diverse. Berlinguer proporrà ad Altiero Spinelli di fare il parlamentare europeo. Lui aveva un'idea di un partito che doveva, ripeto, dentro quella identità che Berlinguer non metteva in discussione, anche perché era un altro tempo della storia, doveva però portare al punto di innovazione più alto possibile se stesso. Sai, io ogni tanto vedo e leggo delle una ricostruzione di Berlinguer come se Berlinguer fosse, diciamo, un'icona ideologica. Berlinguer aveva un fastidio nei confronti di ogni forma di estremismo, di ogni forma di... Io me ne ricordo i cortei sotto Botteghe Oscure che urlavano beh, Berlinguer, perché lo rappresentavano come una pecora, e Berlinguer è stato il bersaglio dell'estremismo italiano. Perché? Perché era un innovatore, ripeto, in quel tempo storico era un innovatore, era uno che ha messo in discussione molti aspetti, diciamo, di appartenenza ideologica, fino a dire che la democrazia era un valore universale, che non è esattamente un concetto leninista. Ecco.
Tutt'altro. Ecco, però perché allora non è riuscito a costruirlo fino in fondo quel progetto? Perché proprio perché è venuto a mancare l'altro pilastro, cioè Moro?
Il 16 marzo
ha cambiato il mondo.
Beh, il 16 marzo, come ho scritto, colpisce Berlinguer. Naturalmente, diciamo, la vittima è stata Moro e gli agenti della scorta, che non bisogna mai dimenticare, ma dal punto di vista politico per Berlinguer quella fu una diciamo, aveva investito tutto su quel progetto politico, c'erano Moro e Zaccagnini, si ritrova Forlani, questo è il grande capolavoro che hanno fatto
le BR,
le Brigate Rosse.
E Franceschini, in un'altra intervista che gli hai fatto tu, dice...
Franceschini è uno dei capi delle BR, certo. Ce ne sono diversi di Franceschini.
Ah, certo, per carità. Uno dei capi storici delle BR dice apertamente che il loro obiettivo era proprio quello di far fallire il compromesso storico, perché c'era tutta una parte, secondo loro, delle fabbriche del paese che lo viveva come un grande passo indietro. Quindi,
sì, questa era la loro opinione, perché loro si aspettavano, rapendo Moro, che i proletari sarebbero scesi in piazza a loro sostegno, e si sono trovati con le piazze in tutta Italia piene di operai che volevano difendere le istituzioni democratiche e che combattevano contro di loro. Quindi, cioè, le Brigate Rosse consumano nella vicenda Moro anche la loro crisi politica definitiva, che li porterà da lì a qualche anno a non esistere più, se non attraverso il linguaggio orrendo delle armi che qualcuno ha continuato a usare fino al 2000, fino a D'Antonia, Massimo D'Antona, fino a Piaggi, eccetera. Insomma, le Brigate Rosse, io ho scritto, sono come quegli insetti che pungono e muoiono, no? Hanno punto la democrazia italiana nel suo elemento più vitale, al tempo stesso però sono morti perché avevano sbagliato il calcolo strategico, l'analisi politica e hanno prodotto un disastro.
Senti Walter, un altro degli aspetti che viene sempre fuori, e anche in modo polemico, è quello della linea seguita dalla DC e dal PC, scelse la linea della fermezza. Tu scrivi che però, insomma, i dirigenti del PC furono sorpresi dal fatto che anche la DC scelse quella linea, perché tutti si aspettavano che invece avrebbe preferito quella della trattativa. Insomma, anche questo si presta a una lettura politica approfondita.
Sai, per parlare sinceramente, era chiaro che il PC non poteva che prendere quella posizione in quel momento per due ragioni. Una, di convinzione politica. Bisogna appunto immergersi in quel tempo. Quello era un tempo in cui poliziotti, carabinieri, imprenditori, giornalisti, uomini politici venivano ammazzati o gambizzati. L'idea di trattare con chi ammazzava e gambizzava non era facile da sostenere.
Certo.
In generale, e forse non era neanche in quel momento giusta. Il secondo elemento è che il PC aveva un problema, perché una parte di quella storia,
esatto,
era, apparteneva, come disse Rossana Rossanda, all'album di famiglia. E quindi il Partito Comunista doveva segnare un elemento di argine. Se il Partito Comunista avesse detto trattiamo con le Brigate Rosse, ti puoi immaginare cosa sarebbe successo.
Sì.
Detto questo, poi lo Stato ha trattato però con le BR. Quando fu rapito l'assessore democristiano Ciro Cirillo. Caspita, si è trattato, e ha trattato, diciamo, anche con dei mediatori non
proprio
non
commendevoli,
che avevano a che fare con la camorra. E poi lo Stato non ha fatto tutto quello che doveva fare per trovare Aldo Moro, perché i buchi delle indagini, i buchi dell'azione di polizia sono stati talvolta per incapacità, in qualche altro per mancata volontà, sono stati enormi. D'altra parte, gli americani, per esempio, hanno teorizzato pubblicamente che Moro doveva morire. Non
sì,
è che l'hanno mandato a dire, ci hanno scritto dei libri i consulenti americani di cui, diciamo, Cossiga era stato chiamato a sentire il parere da parte degli americani.
Sì, c'è il famoso Piezenik che disse che fino all'ultimo ha avuto paura che le BR lo liberassero.
Esatto.
Delle tante cose diciamo che non sono venute fuori, dubbi, sospetti, cioè forse quello più suggestivo, e tu ne parli con Rognoni, è quello sul memoriale di Moro, che forse la cosa che per quanto riguarda quei giorni lì è quella, insomma, diciamo un aggettivo che forse non si presta alla dramma, insomma è quello più intrigante ancora, che ti fa fare molte domande e che ancora non è chiarito fino in fondo.
Ma sai, quando io sono andato a intervistare Virginio Rognoni, un galantuomo, mi ha colpito che il suo racconto che io ho pubblicato, cioè che lui andò da Andreotti con il memoriale dopo che fu ritrovato 12 anni dopo in un intercapedine di un edificio, di un appartamento dove molti anni prima le Brigate Rosse erano stati, era una base delle Brigate Rosse, si erano dimenticati però di esplorare queste intercapedine, diciamo così.
Dimenticati, insomma.
Sì. E lui porta ad Andreotti questo testo, Andreotti lo legge e dopo fa un commento del tutto insignificante. E Rognoni mi ha detto, io ho avuto l'impressione che lui lo avesse già letto.
Per questo dico che,
ma non è solo la questione. Nel libro c'è l'intervista con Signorile e Formica,
certo,
che raccontano che loro informarono chi stava al governo, che stavano trattando con, avevano incontrato degli esponenti dell'autonomia, che poi avrebbero riferito i contenuti di questo incontro alle persone delle BR che erano più a loro limitrofe.
E non sono stati seguiti.
Parte è perché non li hanno spedinati,
certo,
perché non li hanno intercettati, perché non li hanno seguiti, sarebbero arrivati alle BR con Moro in vita, perché non lo hanno fatto?
Queste sono tutte le domande che sono ancora aperte, e devo dire che questo libro contribuisce molto a, insomma, da un lato a dare delle risposte, dall'altro a far aumentare i dubbi su un caso che, insomma, come una delle tante vicende italiane, e ancora molti punti oscuri. E io volevo chiederti anche una cosa, ecco, che riguarda ancora Berlinguer e il PC in quegli anni, perché dopo, diciamo, la rottura sulla linea della fermezza, ci fu la rottura con il Partito Socialista, ecco, ed esplose forte la competizione con il PSI di Craxi. Che giudizio dai oggi, insomma, di quella vicenda e anche dell'atteggiamento di Craxi nei confronti di Berlinguer? Insomma, tu ritieni alla fine che, diciamo, Craxi si sia consumato nel tentativo di rovesciare il rapporto di forza con il PC? Insomma, come, ritengono molti?
Guarda, io nel libro racconto un aneddoto che non avevo fino adesso detto. Quando con D'Alema andammo nel camper di Craxi, siamo già all'inizio degli anni 90, c'è già stata la svolta del PC, eccetera, la trasformazione, e a un certo punto io sostenevo con Craxi che dopo l'89 sarebbe stata possibile la costruzione in Italia di una maggioranza elettorale di sinistra, e ne ero convinto allora e ne sono rimasto convinto tutto il tempo che è seguito, ma Craxi mi guardò e mi disse, dice, ma tu pensi così? Dico sì, dice, guarda, anche Berlinguer la pensava così, ma io penso il contrario. Era un'analisi politica la sua, cioè lui riteneva che non ci fossero quelle condizioni che invece secondo me dopo l'89 si erano create. Ma al di là di questo, quella tra socialisti e comunisti è una conversazione continuamente interrotta, per usare il titolo di un libro. Non si sono mai trovati, e questo alla fine è stato uno degli elementi, quando uno proponeva, appunto nel 56 uno stava con gli ungheresi e uno stava con i sovietici, e poi dopo uno proponeva l'alternativa e l'altro il compromesso storico, e poi, uno l'alternativa e l'altro il pentapartito,
certo.
Era una sorta di appunto di...
E poi appunto quando Berlinguer proponeva l'alternativa, Craxi stava col pentapartito, appunto.
Sì, ma Craxi non credeva alla possibilità della costruzione di una sinistra di governo in Italia, aveva le sue ragioni, riteneva che questo fosse in qualche modo legato al fatto che non esistesse un partito che facesse parte dell'Internazionale Socialista e che avesse la forza elettorale, che avevano tutti argomenti che avevano ragioni di essere discussi, però la sostanza è che si sono acconciati ad una collaborazione sostanzialmente subalterna con la Democrazia Cristiana.
Un altro momento importante per la sinistra, e tu lo ricordi, e c'è anche un'intervista a Occhetto, è stata la svolta. Anche questa fu tutt'altro che indolore per la sinistra e per il PC in particolare. Ecco, tu come la ricordi e che giudizio dai di quella scelta di Occhetto?
Indolore è un eufemismo, fu per noi, per tutti noi, fu una sofferenza. Cioè, adesso è difficile raccontarlo, spiegarlo.
No, è bello anche che, scusa, che Occhetto riparli senza, diciamo, problemi anche delle sue lacrime.
Sì, ma Achille nell'intervista che ha fatto e che è nel libro è molto sincero, come è sempre stato. Guarda, io penso che la sinistra non abbia riconosciuto ad Occhetto, perché si dice sempre il coraggio di Occhetto, è vero, ci voleva coraggio, ma io aggiungo l'intelligenza politica di Occhetto, perché se lui, e devo dire tutti noi che poi sostenemmo, e non fu facile, perché non era facile andare nelle sezioni del partito a spiegare che per salvaguardare quel patrimonio bisognava cambiare, e quel patrimonio era già, dopo la morte di Berlinguer, era già entrato in un processo di progressivo consumo, il patrimonio di famiglia era stato progressivamente, inevitabilmente eroso dopo la morte di Berlinguer, che era stato il protagonista di quella stagione di innovazione. E quindi andare a spiegare in giro ai compagni, alle compagne che avevano vissuto e che avevano, come avevamo noi nel cuore, quella storia, che per salvaguardare in coerenza, diciamo, con la grandezza di Gramsci e di Berlinguer, bisognava fare un'operazione dolorosa di trasformazione, richiedeva una grande intelligenza politica. Però poi alla fine, diciamoci la verità, l'unico partito comunista diciamo in Occidente che non sia stato travolto da quello che è accaduto alla fine è stato il Partito Comunista Italiano, certo per Gramsci, certo per Berlinguer, ma io aggiungo l'intelligenza politica e il coraggio, se si vuole, di Occhetto, e aggiungo di tutti noi, e quando dico tutti noi non dico solo quelli che stavano in quel momento nel gruppo dirigente del partito, ma le centinaia di migliaia di militanti che hanno accettato questa sfida, ha fatto sì che quella sinistra, invece di disperdersi, conoscesse vittorie elettorali ed esperienze di governo, sulle quali poi naturalmente è giusto discutere, riflettere sulla qualità, sulla potenza riformatrice, però è successo, invece di essere travolta ha trovato una sua identità.
Ecco, invece, Walter, un'ultima domanda sulla tua storia politica. nel senso che tu definisci il compromesso storico il più grande progetto politico del dopoguerra, forse perché in qualche modo assomiglia anche a quello che hai fatto tu creando il Partito Democratico, cioè il tentativo di far collaborare le grandi forze democratiche della politica italiana.
Ma no, guarda,
cioè ti senti erede di quella storia, insomma, sicuramente ti ci senti, però insomma hai, come dire, ecco, ci sono delle somiglianze tra il gesto anche coraggioso che va riconosciuto che hai fatto tu e quello che hanno fatto i tuoi predecessori, insomma.
Ma guarda, sinceramente io un po' per, diciamo, per misura dei limiti della coscienza, diciamo, della diversità delle personalità, non ho mai pensato che fosse, che il Partito Democratico fosse il coronamento del compromesso storico, perché per me quella strategia lì era una strategia di collaborazione finalizzata poi a quello che a me è sempre stato a cuore, cioè l'idea della democrazia dell'alternanza, e cioè il ricambio deciso dai cittadini di un governo che dura 5 anni atto al programma che si è impegnato a sostenere con i cittadini. Il Partito Democratico voleva essere qualcosa di più, non solo l'incontro di cattolici e degli eredi della sinistra italiana, ma voleva essere un soggetto politico del tutto nuovo, e all'inizio riuscì ad esserlo, perché appunto anche in quel caso diciamo sono pochi i momenti, è stato Berlinguer, è stato l'Ulivo di Prodi ed è stato il Partito Democratico dell'inizio a raggiungere il 34-35% e in coalizione anche di più. Perché? Perché sono i tre momenti nei quali la sinistra non ha pensato di essere minoritaria, ma ha coltivato, diciamo, un progetto più ampio.
La famosa vocazione maggioritaria.
Sì, ma guarda, la vocazione maggioritaria, vorrei dire, sta scritta nell'identità stessa della sinistra, cioè paradossalmente qualsiasi di quelle esperienze che ho citato aveva dentro di sé l'ambizione di conquistare il massimo possibile di consenso.
Certo, beh, è ovvio, che è anche poi l'obiettivo di qualsiasi partito, insomma.
Sì, ma no, non necessariamente, sai Giuliano, ci sono partiti che si accontentano di essere piccoli e di fare un
gioco di interdizione.
No, anzi, nella sinistra italiana c'è chi ha teorizzato che non bisognava avere grilli per la testa e andare a cercare un consenso del quale poi magari non si sapeva bene come usufruire, e che invece era meglio essere, certo, più piccoli, però insomma
avere potere di interdizione, di condizionare le scelte,
diciamo,
degli altri. Però allora un'ultima domanda che insomma è obbligatoria, ecco, pensi che il PD di oggi abbia recuperato in questi ultimi tempi insomma quella vocazione, quella diciamo visione politica che insomma di cui abbiamo parlato in questa chiacchierata?
Ma io penso che il fatto che comunque il Partito Democratico sia una forza che sta attorno al 20%, io mi auguro anche oltre il 20%, è per questo paese una grande garanzia di sicurezza, di serietà e di responsabilità.
Benissimo, grazie Walter. Allora ricordiamo il libro che è in libreria e in edicola con il Corriere della Sera, Il caso Moro e la Prima Repubblica, breve storia di una lunga stagione politica in cui Veltroni racconta il rapimento e l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana, ma con incursioni molto significative sulla politica di allora, ma anche su quella di oggi. Grazie ancora a Walter e buona lettura a tutti con il libro Il caso Moro e la Prima Repubblica.
Grazie a te Giulio.
Grazie.
Radio Immagina.